Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. È parola del Signore. Avete ascoltato con attenzione la parola? La parabola del Vangelo ci presenta un gruppo di personaggi che dobbiamo esaminare per vedere se stanno parlando di noi e delle nostre situazioni di vita. C'è un personaggio che in qualche maniera non compare, è Dio, ma Abramo fa la parte di Dio e nel dialogo rappresenta proprio quello che è il pensiero di Dio. Poi abbiamo un ricco innominato, notatelo, anche la preghiera iniziale l'ha messa in evidenza. Il povero ha un nome, il ricco è anonimo, volutamente. Gesù sapeva nel raccontare la parabola di mettere in scena un dramma dove i personaggi devono comportarsi in un certo modo, anche se è un modo così fuori dalla realtà. Di questo ricco non si dice che facesse delle cose sbagliate, non si dice che trattava male i suoi dipendenti, non si dice che compiva azioni contro i comandamenti del Signore. Probabilmente al sabato andava in sinagoga anche lui a pregare. Non è un ricco cattivo, percepitelo bene. Poi un altro personaggio, Lazzaro, il suo nome, colui che è sostenuto da Dio. Dio è la sua forza, questo è il significato del nome Lazzaro. Non si dice che faccia delle cose buone, sta seduto alla mensa del povero, del ricco. Non si dice che facesse chissà quali preghiere, si dice solo che è povero. E poi c'è questo passaggio di scena per cui gli stessi personaggi ce li ritroviamo in una posizione esattamente capovolta. Il povero che non contava nulla è diventato il personaggio più importante. Il ricco che credeva di contare molto è in una situazione di bisogno totale. Allora, la domanda che dobbiamo porci davanti alla parola è: chiediamo al Signore che ci illumini perché ha raccontato questa parabola e che cosa ci voleva dire. Voleva forse dire che dobbiamo dire ai poveri: pazienza, soffrite, poi dopo voi sarete più in alto in paradiso? Sarebbe una beffa atroce, si chiamerebbe religione occhio dei popoli, l'ha già detta qualcuno molto più famoso di me. Certamente Gesù non voleva dire questo. Oppure potremmo pensare che voleva farci capire che i cattivi vanno all'inferno e i buoni vanno in paradiso. Ma il ricco non è cattivo e Lazzaro non è buono. Mi capite, almeno nella parabola non ci vengono presentati per le loro particolarissime forme di comportamento. Allora, Gesù che cosa ci vuol raccontare con questa parabola? Cioè, dove vuol mettere la nostra attenzione illuminata dalla sua parola? Facciamoci aiutare dalla prima lettura. Il profeta che abbiamo letto oggi e abbiamo letto anche l'altra volta, quindi l'errore è stato provvidenziale, perché così ci accorgiamo che la prima lettura è dello stesso profeta. L'altra volta aveva messo in evidenza che i commercianti, per fare soldi, vendevano l'anima al diavolo, diremmo noi oggi, cioè erano disponibili a qualunque cosa. Ed erano, si lamentavano che c'erano i giorni festivi dove è proibito lavorare, quindi si guadagna di meno. Questa volta si dice che queste stesse persone che hanno accumulato soldi sono spensierati, notatelo questo termine, cioè non gli importa niente degli altri, non fanno cose cattive, mangiano, bevono, lo faremo anche noi penso per poco, anche con gioia, vestono dai vestiti, guardate il mio, molto simile a quello che viene descritto proprio da quella lettura, ma la lettura termina con una frase molto forte che dice: andranno in esilio e cesserà l'oggia dei dissoluti. Allora, la parola di Dio di questa domenica ci sta guidando non a pensare all'aldilà, a che cosa succederà dopo, ma a guardare la situazione attuale, dove i beni di Dio, la realtà umana, la terra che ci ha dato, l'aria che respiriamo, tutte le cose buone che ci circondano, non sono più a disposizione di tutte le creature umane, ma vengono prese e usate in forma prepotente ed esclusiva solo da alcuni. E contemporaneamente abbiamo situazioni di privazione totale di tutto quello che è il minimo indispensabile per vivere. L'attenzione della parabola, cioè, è su una situazione sociale che Dio non condivide. In fondo Gesù stava parlando delle persone che non voleva portare al Tempio a pregare, ma voleva portarle a capire il senso della loro vita. Anche noi oggi siamo chiamati da questa parola a domandarci quali sono gli ideali che abbiamo nel cuore. Vogliamo le ricchezze? Forse la parola ricchezza no. Vogliamo i soldi? Vogliamo una certa tranquillità economica? Che cosa siamo disposti a fare per averla? Siamo anche noi sdraiati su divani con la cetra a cantare tra di noi? O siamo attenti alle persone che esistono attorno a noi e che sono private dei beni a volte indispensabili per vivere? Papa Francesco si è recato a Lampedusa, vi ricordate? E in quel discorso fatto a Lampedusa ha detto delle cose veramente significative. Una forse ve la ricordate a memoria. Chi ha pianto per la morte di quegli immigrati che sono annegati, che si parla ormai di più di 10.000 persone umane, uomini, donne, bambini come noi, che sono affogati in quel mare mentre cercavano uno spazio di maggiore dignità per la loro esistenza? Chi ha pianto per loro? L'alternativa sono proprio i divani su cui canterelliamo. Non vorrei essere troppo duro, però a volte anche le nostre liturgie domenicali non tengono presente la tragedia di milioni di persone nel mondo, non solo quelle che non sono sbarcate, ma anche quelle che continuano a sopravvivere nelle loro situazioni, nei loro paesi, ma in situazioni assolutamente disumane. Dov'è la causa di questa disumanità? Il Papa a Lampedusa ha parlato di globalizzazione dell'indifferenza. Non vi è mai capitato, guardando la televisione con in mano il telecomando, di cambiare canale perché vi facevano vedere situazioni di povertà, di morte, di guerra, di violenza in uno stato magari lontano da noi, ma dove vivono persone come noi? Capite che questo è un peccato? Cioè, la parola peccato vuol dire che non stiamo cercando di pensare, di amare come ama il Signore. Quindi la parola di Dio di oggi non ci parla dei premi del paradiso o dei castighi dell'inferno. È un modo di raccontare molto caro agli orientali, a volte estremamente esagerato, certamente molto drammatico, come in questo caso dove poi Abramo grida sua, come Enrico il Furlone si mette a gridare verso Abramo. Cioè, non dovete fermarvi su queste pennellate di colore bellissime che non vogliono essere teologia. Dio non è Abramo che lega la goccia d'acqua al poveraccio, al contrario, l'abbiamo ascoltato nella bella meditazione di stamattina, è misericordia al punto tale da immolare suo figlio perché non vada perduta nessuna delle sue creature. Allora, la parabola di oggi ci sta proprio dicendo: apri gli occhi e prendi sul serio la situazione di tutte le persone che vivono con te e domandati come mai tu appartieni alla categoria di quelli che possono sdraiarsi sui divani e qualcun altro alla categoria di chi annega nel mar Mediterraneo o rimane, direi, in maniera disumana a vivere nel proprio paese. Dov'è la causa di tutto questo? Allora Papa Francesco, 4 giorni fa a Cagliari, ha detto che la causa è il denaro. C'è un'idolatria nuova, il denaro. Non per niente prima vi dicevo, volete i soldi? Capitemi, io sono con voi e quando lo dico a voi sto dicendolo a me. E Che cosa domina la nostra vita? Dove mettiamo le nostre sicurezze? La situazione in cui i beni sono nelle mani di pochi e molti ne sono privi non è il progetto di Dio, non è il regno di Dio. Noi non possiamo lavorare per questo tipo di progetto. Noi dobbiamo lavorare per quello che Gesù ci ha detto, ve lo ricordate? Le scelte di Gesù, la sua vita, le sue affermazioni. È facile per un ricco andare in paradiso? Siamo in un'altra parabola, tant'è che poi dice: più facile che un cammello passi attraverso una porta piccolissima, non l'ago per cucire. La porta d'ingresso più piccola del Tempio di Gerusalemme era chiamata la cruna del lago, avendo proprio questa forma. La potete vedere ancora murata sulle mura del Tempio, se andate a Gerusalemme, nella valle di Giosafat. Allora, Gesù che ci ha detto: ma guarda gli uccelli del cielo, guarda i cigni del campo, ma ti fidi che hai un padre che ama ugualmente tutti i suoi figli e vuole che tutti possano arrivare a scoprirlo come padre e a ringraziarlo? Come fa a ringraziarlo una persona che, mettendo al mondo un figlio, non ha niente da dargli da mangiare e lo vede morire fra gli stenti? Come fa a vedere il volto di Dio che è padre? Come possiamo chiamarlo padre nostro se poi la nostra vita non prende coscienza dei fratelli? Allora capite che la parola di Dio di oggi ci deve inquietare, deve decidere, almeno per chi è ancora in tempo, quale professione nella vita è meglio svolgere. Come possiamo far coesistere un onesto guadagno per mantenerci e mantenere la famiglia, una competenza professionale che possa servire per il bene delle persone, e far coincidere tutto questo con la capacità di essere fratelli tra fratelli che cercano anche politicamente, anche strutturalmente, la possibilità di una vera giustizia che permetta alle persone di guardare a Dio come padre. È una domanda difficile, sapete, perché sembra che noi siamo piccoli piccoli davanti a dei giganti che ci calpestano, i grandi, i potenti. Quali sono poi i grandi e i potenti? A volte vengono in mente i nomi dei capi di Stato. Io li vedo schiavi anche loro dell'idolatria del denaro, e quindi schiavi delle multinazionali, delle scelte politiche, per cui anche loro calpestati da questi altri giganti. Ma vedete, anche tutti questi giganti sono fatti di persone, non sono mostri. Allora, guardate a Cristo e alle sue proposte. Cristo non ha proposto la rivoluzione, non ha detto: uccidiamo i capi che sono così cattivi, dopo noi che siamo più buoni di loro. La storia ce lo dimostra. Dopo ogni rivoluzione si ammazza il tiranno e un nuovo tiranno prende il suo posto, che si chiami partito, che si chiami sindacato, che si chiami anche con il nome di una singola persona. Il problema è il cambiamento del cuore. È solo nel profondo del nostro cuore, dove abita la forza dello Spirito Santo, l'amore misericordioso del Padre e il sangue redentore di Cristo, è solo lì che può nascere la vera rivoluzione, dove io per primo devo diventare Lazzaro, che si fida di Dio, appoggiato da Dio, e che si mette al servizio dei fratelli perché possano riavere la loro dignità. Può avere un senso diverso la nostra vita? Anche se accumulassimo tutti i beni del mondo, anche se tutto il mondo ci applaudisse, dopo la nostra morte che senso avrebbe tutto questo? Visto che la nostra vita fortunatamente ha avuto un inizio, ma non avrà un termine. E che l'orizzonte del cristiano è proprio questo orizzonte di un amore gigantesco, assolutamente direi incommensurabile con le realtà che conosciamo oggi, per cui la nostra vita avrà una pienezza d'amore che sarà qualcosa che durerà in eterno. Allora io invito me stesso, invito ciascuno di voi, per quanto voi potete, dalla situazione sociale in cui state vivendo, dall'età che avete, decidete di essere come inizia la prima lettura, che dice: tu, uomo di Dio, siate uomini di Dio, uomini e donne di Dio, che mettono al primo posto il suo regno, il suo progetto di socialità, e si impegnano con tutte le loro energie a realizzarlo. Lo vedremo nella concretezza? Lavoriamo per l'efficienza? No. Guardate Cristo, muore sulla croce e tutto il mondo si converte di colpo e tutti sono buoni. No. Noi lavoriamo in questa logica di un dono totale che si appoggia e si fida totalmente in Dio, Lui, l'unico vero artefice della conversione e della realizzazione del suo regno. Io preferirei essere in questo gruppo di persone che accettano di entrare nella logica di Dio. Mi sto rabbattando, nonostante la mia età ormai avanzata, di poterci camminare ancora e di avanzare in questo terreno. Ed è bello avere anche delle guide che ci camminano davanti, ci incoraggiano, ci sostengono, ci asciugano qualche lacrima, ci danno un bel sorriso e ci danno il coraggio di andare avanti. Ringraziamo il Signore di questi aiuti che Lui ci dà, oggi lo ringraziamo in modo particolare per Suor Maria Pia, ma io vorrei ringraziarlo di mia mamma, di mio papà, della mia suora catechista. Pensate, ognuno di voi avrà avuto nella sua storia, nelle sue vicende, delle persone che con la loro semplicità ci hanno aiutati ad arrivare qui oggi a poter davvero ringraziare eucaristicamente il Signore.